Con questa relazione vorrei propormi di delineare il rapporto tra logica e morale nel pensiero di Rosmini, in modo da far emergere anche un possibile indirizzo di ricerca. Focalizzerò l'attenzione sulla portata e sull'economia di questo rapporto nel pensiero rosminiano e in riferimento a varie sue opere, facendo cenno inoltre alla possibile attualità sul piano più squisitamente logico-linguistico. Mi sembrerebbe perciò interessante far emergere la fecondità del rapporto fra questi due termini, a partire dalla definizione sintetica che troviamo nel Trattato della coscienza morale. Proprio a partire dalle sue primissime pagine, il filosofo roveretano afferma che una volta posto il principio della moralità, dal quale tutti gli uffici morali si possono derivare, gli è mestieri applicarlo all'uomo. Già in questa primissima sintesi possiamo rinvenire elementi essenziali del filosofare rosminiano che consistono da un lato nel principio di riconoscere il grado d'essere degli enti e che si esplica nell'imperativo che ritroviamo nella storia comparativa e critica con queste parole: conformati con la tua volontà all'essere ideale, ossia al lume della ragione. D'altro canto, come si diceva, occorre applicare all'uomo il principio morale, tema questo che ritroviamo nel contempo anche negli scritti dedicati all'antropologia, facendo emergere in tal modo l'importanza fondamentale della logica per il trattato, come risulta anche per tutto il suo filosofare, non solo per l'etica. Infatti, l'applicazione implica un'attenta riflessione della logica da parte del filosofo roveretano, come espresso chiaramente nei passi iniziali del trattato. Questa applicazione, egli ci dice, non si potrebbe senza pericolo d'errore condurre al felice suo compimento se non si tenessero a scorta, soprattutto in molti passi difficili, quelle regole di ragionare che somministra una logica rigorosa. È dunque ribadito in maniera direi castica l'indispensabilità della logica per la riflessione etica, tant'è che Rosmini si spinge a dire che occorre mandare a effetto questa applicazione, che come si è detto attiene alla logica, onde rinvenuti i morali uffici e precetti e le morali leggi, disporli acconciamente o, come dirà poco dopo, bellamente distribuirle in un trattato di etica. È da notare anche come Rosmini indichi una manifestazione estetica del sapere etico organizzato, talché la logica nel suo compito di connettere le proposizioni ci fornisce non solo un criterio di certezza, ma anche di bellezza del sapere ordinato. C'è di supporto lo stesso volume della logica, scritto molto oltre il trattato, allorquando afferma che l'ordine che lega non solo le parti di ciascuna scienza, ma anche le scienze stesse, rende non solo utile ma anche bello il sapere umano consapevole, ed è quello che costituisce l'enciclopedia delle scienze, non presa come aggregato materiale quasi gittato a caso, ma come un tutto organico, uno e armonico. Laddove l'enciclopedia segue il passaggio dall'ordine dell'intuizione all'ordine della riflessione scientifica. Ovvero, tosto che l'ideologia abbia fatto scientificamente conoscere qual è il lume naturale della mente, dice Rosmini, il principio di una tale enciclopedia è ritrovato. Dal principio dunque si può intervenire logicamente per costruire lo scibile umano, ovvero l'enciclopedia, che Rosmini definisce come ordine naturale delle scienze, che nel principio è virtualmente contenuto e da esso si può dedurre. È dunque dato il primato dell'intelligenza sulla ragione nella conoscenza, ma anche l'inevitabile loro legame per costruire il sapere certo. Vi è prima l'ideologia, come scienza del lume intellettivo, alla testa di tutte le scienze, e poi il posto da assegnare a ciascuna scienza. Riprendendo Platone, il filosofo trentino afferma che le idee di cui tratta l'ideologia sono il fondamento del ragionamento, intorno a cui s'aggira la logica. Da un lato dunque già qui si nota un rifiuto del panlogismo o di una pretesa del logos di essere principio a se stesso e per il pensiero filosofico in generale, che condurrebbe alla coincidenza, o meglio all'identità, di pensiero ed essere. obiettivo proprio del pensiero panteistico e della filosofia hegeliana. In tal modo, cioè, per l'autore del trattato si evitano i due errori estremi del pensiero assoluto e del relegare la logica a mero tecnicismo, concezione negativa questa presente in diversi pensatori della modernità. A tal proposito, risulta utile considerare la prima definizione della logica come la dottrina del lume intellettivo, considerato come principio e guida del ragionamento. L'ideologia e la logica, cioè, sono intrinsecamente e necessariamente legate, fatte le dovute specifiche differenze. Difatti, esse sono definite entrambi come scienze formali, laddove il lume dell'intelligenza nella riflessione serve di regola e di regolato, di misura e di misurato, di norma secondo cui la mente giudica e di giudicato, di guida alla mente e di termine a cui ella è guidata, di mezzo e di fine e così via. La logica è così anteposta a tutte le altre scienze eccetto l'ideologia. Lo Smini dunque si pone nella tradizione della logica classica, intesa in senso lato, logica major, che considera l'organo come strumento del pensiero. Nello stesso sistema filosofico del 44, la logica assieme all'ideologia è considerata come scienza dell'intuizione, a cui attiene il compito di ritrovare nel lume dell'intelletto il criterio della verità e della certezza, da applicare nel ragionamento che costruisce la scienza. Altre simili definizioni o riflessioni sull'uso della logica le possiamo rinvenire nel Nuovo Saggio, dove è vista come scienza pura, nella psicologia, dove viene asserita la sua unicità, nel rinnovamento della filosofia in Italia, come pure nell'introduzione alla filosofia, dove essa trova la sua prima collocazione tra l'ideologia che la precede e la metafisica che la segue. In particolare, un ruolo decisivo assume la logica nella teosofia, considerata come scienza dell'arte del pensare. La teosofia, ovvero la filosofia progressiva che giunge fino al concetto dell'essere assoluto, cioè di Dio, superando le antinomie, ha bisogno per questo fine delle scienze formali, dell'ideologia e della logica, grazie alle quali l'uomo non solo possiede la verità e la certezza, ma le possiede senza obiezioni, come ci dice nel Nuovo Saggio, in cui è presentata la distinzione tra la filosofia regressiva e progressiva secondo un itinerario coerente che giunge fino alla sua opera monumentale. Qui inoltre viene ribadito il principio dell'incontraddittorietà del discorso, oggetto fondamentale della logica, e che consente a Rosmini, nella tesi del sintesismo dell'essere, dell'ontologia che possiamo definire trinitaria, con le sue tre forme ideale, reale e morale dell'essere, di giungere a quel circolo solido e di salvare da un'identità astratta il rapporto tra pensiero ed essere, e dunque tra la logica e l'ontologia, tipica del tentativo sistematico hegeliano che, proprio asserendo la contraddizione, intendeva giungere a un'identità piena e un sistema monistico e panlogistico. La logica in Rosmini assume la funzione di potenziare la filosofia, fino all'assoluto conoscere umano, superando non solo il pensare comune in cui la parte soggettiva che trova si ravvolta in esso e le sue limitazioni conduce alle antinomie, sue parole, ma anche il dialettico critico proprio dei sistemi filosofici coevi o di poco precedenti, che nel tentativo di superare il soggettivismo ricadono per Rosmini nel dogmatismo. Il roveretano invece giunge a un pensare dell'assoluto, ritenendo in ciò di superare l'organo aristotelico e il pensiero dialettico, inteso però come pensiero dell'assoluto e, se vogliamo, una logica dell'assoluto, per cui la filosofia integra, incastonando le varie discipline in modo organico, e salva la molteplicità del reale, che perciò non può essere derivata deduttivisticamente da un sistema monistico astratto, che ignorerebbe la ricchezza delle individualità. In tal modo, quindi, il pensiero di Rosmini sfuggirebbe a quelle critiche novecentesche, rivolte ai sistemi filosofici, accusati di monismo totalizzante, che proprio in quanto tali ignorano l'esperienza esistenziale. L'unità dinamica dell'essere in Rosmini non è una facoltà, bensì è il fondamento su cui può incidere la facoltà soggettiva, riconoscendolo come limite di fruibilità, come ricorda l'Araschini. In tal modo, dunque, la filosofia rosminiana, nell'uso retto della logica, intesa nel suo senso più ampio, evita la circolarità viziosa, propria di chi non ammette, per dirla col De Sarlo, quella differenza fondamentale, originaria, che esiste tra forma e materia della conoscenza, in ciò riferendosi tanto ai positivisti che agli idealisti. Il merito riconosciuto dallo studioso della logica rosminiana sarebbe cioè nell'aver evitato l'errore di identificare l'ordo idearum e l'ordo rerum. Ma per tornare al centro della questione dibattuta, chiediamoci in che senso bisogna intendere il rapporto tra etica e la scienza dell'arte del pensare, così definita nell'incipit dell'introduzione alla logica. Proprio proseguendo con la lettura del volume, dedicata al ragionamento corretto, all'arte del ragionare, possiamo rinvenire il fondamentale intreccio tra le due discipline, avente come finalità il bene morale dell'uomo. Rosmini ci presenta dapprima una premessa richiamandosi al De Veritate di Tommaso, in riferimento al libero arbitrio che permette all'uomo di sbagliare, anzi di essere più inclinato verso il male che verso il bene, data la sua natura guastata dal peccato originale. Se si trovasse sempre in uno stato perfetto, in questo stato eleggesse sempre il bene morale, scrive Rosmini. L'uomo, anche con la sua sola intelligenza, procederebbe di sicuro passo alla verità e non cadrebbe nell'errore. Lo stesso ragionamento egli lo applica nell'ipotesi in cui fossimo dotati solo di intelligenza e non anche del libero arbitrio. Non sbaglieremmo mai nell'applicare il lume dell'intelletto. Da qui la conclusione logica rosminiana. Essendo la libertà dell'umano arbitrio lontana dalla sua ideale perfezione, conviene soccorrere all'uomo da un doppio lato, cioè dal lato della volontà con l'etica e con gli eccitamenti alla virtù, rimuovendola dal vizio, e dal lato dell'intendimento con la logica e con gli esercizi del diritto ragionare. Ancor più classico appare questo momento fondamentale del pensiero rosminiano, quando il filosofo si appresta a definire le funzioni e l'utilità della logica. In particolare il pensatore roveretano afferma che gli uomini furono mossi all'invenzione della scienza della logica, cioè della scienza dell'arte del ragionare, sua seconda definizione, non solo per premunirsi dagli errori propri del pensiero, ma anche da quelle forze perturbatrici della mente, così le chiama, che vengono in parte dalle passioni e in parte dalla debolezza della sua volontà o dalla malizia. L'uomo, dunque, per il roveretano, prova il bisogno di premunire il suo intendimento e il fa con la riflessione su questi stessi pericoli e sui modi di evitarli. Scrive casticamente Bozzetti che la logica nel suo atto primo ed originario è moralità, riprendendo così quanto espresso da Rosmini nelle prime pagine dedicate alla persuasione. Qui leggiamo, infatti, che l'adesione di tutto l'uomo alla verità è pienamente morale. Sono queste pagine molto importanti che mostrano un chiaro legame col trattato, laddove, per esempio, il roveretano scrive che la certezza è una persuasione ferma e ragionevole conforme alla verità. E proprio tornando al trattato, l'intreccio dei due termini appare con evidenza ancora più lampante, al punto che Rosmini stesso definisce il trattato della coscienza come una parte della logica speciale dell'etica. E ciò lo si capisce anche dalla definizione della coscienza stessa come giudizio speculativo che rispecchia la bontà, riflette sull'azione senza per questo essere coinvolto nell'operatività, come avviene per il giudizio pratico, fermandosi alla correttezza etica del riconoscimento dell'essere. Risulta utile ricordare a tal proposito la definizione che Rosmini dà alla filosofia morale come teoria della pratica, nella prefazione alle opere di filosofia morale, cioè quella riflessione che indica come dobbiamo agire rettamente per orientarci al bene e quindi su che cos'è il bene, su qual è la legge che dobbiamo seguire per realizzarlo. Ciò significa che il filosofo roveretano cerca di trovare il logos, la norma, proprio muovendo da un interesse pratico, da un bisogno morale. D'altronde, il suo stesso iter filosofico parte dagli scritti etico-politici per approdare presupposti teoretici del filosofare, onde rilevare quelle basi che serviranno in seguito all'elaborazione della filosofia etico-politica, evitando gli errori filosofici insiti nelle correnti diffuse nel suo tempo. Come si nota, i punti di partenza e di approdo della filosofia rosminiana sono dati proprio dal bisogno di rispondere a un rinnovamento etico-politico della società. L'importanza fondamentale della morale può trovare rispondenza nella frase espressiva dell'antropologia soprannaturale, secondo cui è l'ordine morale ciò a cui tende ogni ordine e senza il quale nessun ordine è a posto. Suggestiva in tal senso ritorna all'interpretazione originale di Piovani con la sua teodicea sociale. Il pensatore napoletano, che rinviene la chiave del suo pensiero intorno all'esistenza dell'uomo nella società, considera l'etica e la logica, oltre che la psicologia rosminiana, come perfezionati mezzi di ricerca nella speculazione del roveretano. Ed è appunto questo un momento interessante che vorrei prendere in considerazione nella presente relazione, proponendo come prospettiva di ricerca l'approccio logico, o meglio l'eticità della logica, tenendo ferma l'attenzione sulle considerazioni del Trattato della coscienza morale, a partire ad esempio dalla considerazione sul genere di certezza dell'agire, intesa come persuasione ferma e ragionevole conforme a verità, riportata poi, come si è visto prima, nel volume della logica. Rosmini, nel distinguere i vari generi di certezza, ripone proprio nella certezza logica intuitiva o razionale degli oggetti ideali necessari il genere più sicuro rispetto agli altri, la fisica e la didascalia, che raggiungono una certezza proporzionata in quanto partecipi del primo. Una certezza, occorre dire inoltre, che l'uomo può raggiungere con mezzi infallibili pur restando soggetto fallibile, perché la volontà può incorrere in errore materiale ma non formale. Inoltre mi sembra utile ricorrere all'articolazione della scienza morale che Rosmini fa nella prefazione alle opere di filosofia morale. Egli, nella trattazione sistematica del suo concetto di filosofia morale, parte dalla distinzione tra morale pura, che riguarda il principio della morale, la sua essenzialità, l'applicabilità e la logica dell'applicazione, e la morale applicata, che si riferisce all'applicazione del principio a vari ambiti delle azioni umane, deducendone le norme morali particolari. Trattando poi la morale nel suo complesso come una vera e propria scienza, Rosmini espone l'articolazione dei due rami della morale. Nella morale pura la legge madre è stabilita dalla nomologia pura, trattata nei principi della scienza morale. La sua applicabilità attiene invece all'antropologia morale, che è studiata nell'antropologia in servizio della scienza morale. Infine la logica morale, che guida la nostra ragione nell'applicazione delle norme ai casi concreti con regole sicure. La morale applicata, che è l'altro ramo della morale, si occupa dell'applicazione della legge a diversi ambiti, in riferimento sia ai rapporti particolari dell'uomo, sia ai doveri generali verso la natura umana. Vi sono inoltre diversi luoghi dell'opera tarda del roveretano, oltre a quelli succitati, dove ritroviamo un nesso diretto e indiretto alla morale. Nella teoria degli assensi, ad esempio, a proposito del giudizio di quantità relativo al prezzo intrinseco, alla stima e all'affetto dovuto alle cose, il filosofo trentino afferma che gli uomini possono essere indettati da fini secondari e da passioni. Si può incorrere così nel principal fonte degli errori funestissimi che si prendono nelle cose morali, i quali sogliono essere dapprima pratici, poi anche teoretici, poiché si forma una teoria sopra gli stessi errori pratici. In modo molto eloquente, Rosmini espone questa sua riflessione nel modo di giudicare il piacere, in cui l'uomo dissoluto darà al piacere un prezzo maggiore di quelle cose più nobili che solo possono renderlo felice, affermando a se stesso che il piacere vale rispetto alla sua felicità più di questa. Vale a dire che la poca stima della natura umana per se stessa, dei pregi morali, delle cose divine, sono errori di misura intorno al prezzo delle cose, che nascono da questa imperfezione di riflessione traviata. Mi sembra questo un passaggio di grande importanza per la proposta di approfondimento sistematico sul rapporto tra logica e morale, che qui presento in maniera introduttiva, anche se comunque poggiante su passi fondamentali. Rapporto, dicevo, che contribuisce al fecondo legame tra teoria e prassi, che si prefiggeva ai Rosmini, nonché a un'armoniosa incastonatura dei vari ambiti filosofici. Inoltre, il testo logico di Rosmini offre spunti interessanti riguardo lo studio dei giudizi, in maniera particolare ciò che attiene i predicati e la copula. Il filosofo trentino si sofferma poi sulle massime morali col riferimento all'immaginazione, per poi asserire che la forma morale serve di guida fedele alla facoltà dell'assenso volontario e assicura l'uomo nell'uso dei criteri attinenti alla forma ideale e reale. L'uomo cioè aderisce al vero con la sua attività personale, con la quale conferma e rinforza l'adesione intellettuale e reale. Come si nota, il rapporto tra morale e logica appare in questi, come in altri luoghi dell'opera matura rosminiana, piuttosto stringente. Dalla tematizzazione di questo rapporto, che è stato intuito, riconosciuto, accennato, anche solo presupposto da vari studiosi, ma non in modo specifico e approfondito, potrebbero emergere anche interessanti spunti attuali sotto il profilo logico-linguistico. In altri passi dell'opera succitata, il Roveretano chiarisce che l'assenso corretto non può prescindere dall'animo umano. La teoria degli assensi deve far riferimento a presupposti che si pongono al di qua della sfera prettamente logica, ma che ne costituiscono la condizione di possibilità. Si pensi ad esempio alla trattazione degli assensi non sinceri e alla necessità di ricorrere all'esplicazione della condizione di sincerità negli asserti, che riguardano le disputazioni scientifiche, la difesa delle proprie opinioni e le confutazioni di quelle degli altri. La condizione di sincerità risulta essere un momento importante nell'analisi del linguaggio ordinario, svolto dal filosofo contemporaneo John Searle, che nel suo testo della intenzionalità la pone come premessa indispensabile nell'analisi dell'atto linguistico della promessa. Il logico americano, dopo aver studiato gli atti linguistici dal punto di vista della filosofia del linguaggio e della filosofia della mente, formalizza la logica illocuzionaria, prendendo in considerazione il contesto comunicativo e i suoi elementi essenziali come il parlante, l'ascoltatore e così via. In tal modo, dunque, dallo studio della logica rosminiana verrebbero anche importanti suggestioni che potrebbero essere messe in rapporto con attuali analisi logico-linguistiche. A tal proposito risultano utili gli accostamenti fatti da De Sallo tra Rosmini e la logica simbolica, e l'ipotesi di Malatesta di confrontare la teoria degli assensi del Roveretano con la corrispondente teoria di Frege. In senso lato si può recuperare la logica rosminiana e il suo filosofare in rapporto al dibattito filosofico odierno, ci è utile per ridefinire lo statuto epistemologico in dialogo con la contemporaneità. Dal punto di vista teoretico si è detto prima che la filosofia rosminiana, proprio perché attenta a non rinnegare l'individualità, si mostra feconda nel rapporto tra forma e materia, tra uno e molti, tra l'essere e l'esistente. E proprio per questo potrebbe far da sponda per la speculazione in un'epoca in cui il logos, se non è visto come limitativo e astratto, almeno come principio relativistico non assumibile oggettivamente. Se è vero che il pensiero moderno caratterizzato dalla secolarizzazione è asistematico e cerca di porre spesso il principio della ragione sulla volontà o sull'arbitrio, o ancora su di un sentire non ben identificato, il diritto sul piano esigenziale, la morale sul relativismo dei principi, la politica dissociata dall'etica, può la filosofia feconda di Rosmini offrire, al di là della sua sistematicità, spunti di riflessione per un dialogo filosofico costruttivo entro un rinnovato rapporto tra essere ed esistente. A mio avviso, tenendo oggi ferma l'attenzione sullo scritto sulla coscienza, vista come opera di storia della filosofia morale, si possono ritrovare i momenti interpretativi per l'uomo contemporaneo. L'inquietudine dell'uomo scisso del Novecento, l'angoscia esistenziale, il dubbio fine a se stesso, oggi spesso considerati come l'inevitabile sbocco intellettuale e visti quasi come compiacimento per una raggiunta libertà di pensiero, possono trovare nella certezza della coscienza rosminiana un termine di scontro, ma anche di possibile riflessione positiva. E ciò è possibile riprendendo i termini centrali della coscienza che rinveniamo nel trattato, della teoresi che raggiunge un'alta formulazione nella teosofia e della logica vista come applicazione ma anche come verifica del ragionamento. Inoltre queste considerazioni potrebbero convergere su una più ampia area di tematizzazione riguardante il fondamento ultimo valutato in modo problematico se non negativo col nichilismo e quindi anche dagli inizi del Novecento. Rosmini lo risolve sul piano di una sistematicità aperta nella teosofia, proprio rinviando alla priori ontologico e all'essere supremo che si pone prima del piano ideale, altrimenti darebbe luogo all'incliticità del sistema, in cui il pensiero resta avviluppato su se stesso. E proprio restando aperto il sistema rosminiano risulta fecondo, in quanto accogliente e riflessivo, cioè aperto al dialogo e al confronto con altri filoni del pensiero contemporaneo. È possibile perciò ritrovare spunti per un confronto con la fenomenologia, l'analitica, l'esistenzialismo e così via. E nell'ontoteosofia, da sostituire all'ontoteologia di matrice hegeliana, la logica riappare come modo del corretto operare della ragione, e dunque come momento fondamentale, innegabile del suo pensiero. Così oggi il confronto può avvenire, anzi deve avvenire, anche secondo l'approccio logico, inteso nel suo senso lato, come ragionare corretto, ma anche secondo un possibile proficuo tentativo di formalizzazione, che si può dunque anche applicare ai concetti reinterpretabili nel quadro culturale contemporaneo. E Rosmini era consapevole di ciò e per questo si sentì di rinnovare gli studi filosofici, partendo dall'istanza gnosologica e confrontandosi con l'idealismo per giungere al rifiuto di un a priori ridotto a mera funzione logico-trascendentale e dunque del rifiuto del dualismo gnosiologico. Altrettanto lo si può fare anche oggi partendo da un punto di vista teoretico, teologico e dunque nel confronto interno del pensiero cristiano, che morale e così via, rinvenendo sempre nella logica un momento fondamentale, diretta applicazione di campo di verifica. Ritorna suggestivamente la frase finale nel dialogo della metafisica con cui Bontadini, nella sua replica a Severino, rivendicava il primato antropologico sul logico. Si potrebbe assentire in modo ancora più convincente per quanto riguarda la logica astratta, puramente disinteressata, per i motivi sopra indicati. Per quel retto ragionare di cui parla Rosmini, la logica serve da complemento alla proposizione espressa da Bontadini, in quanto serve per costruire il senso stesso dell'antropologico e per rischiararlo. Grazie.